compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E buonasera a tutti gli ascoltatori con la consueta puntata di Memoria Resistente. Questa sera continueremo la lettura del libro di Chiara Losuara di Gappisti di Pianura, la storia della 65ª Brigata Gap Walter Tabacchi a Modena nel 44-45. Mentre vediamo Kinka che sta scorrendo, avevi visto una bella foto di Renzi, che era molto bravo e bello, cinico e freddo come dice la didascalia di quella foto, ma a noi pare proprio un imbecille. Ed è quello che è, difatti. Mentre noi ci stiamo entrando in questo 1944, anno in cui inizia l'intensa attività di gappisti, dopo qui tre mesi, quattro, di preparazione, logistica, di tutto, perché c'è stato anche quello, abbiamo sentito delle varie testimonianze, che anche tra l'altro fu anche per l'Avesani, bisognava coordinare, coordinarsi. Non certo era facile iniziare una lotta contro un nemico che era ancora abbastanza accanito, armato e strafotente, quindi i gappisti iniziarono la loro lotta. Ben sappiamo che i gappisti erano un po' la punta d'élite, commandos così, del Partito Comunista Italiano, che in gruppi di 3-4 uomini perversavano le città occupate, Milano, Roma, Torino, ma in questo caso anche, come vediamo, nell'Emilia Romagna. Ricordiamo per esempio tra Milano e Torino Giovanni Pesce, Visono Ivaldi, Dante Di Nanni, Bravin e tanti altri che dettero il loro contributo anche con la vita per riuscire a liberare l'Italia dal tedesco invasore, dal serbo fascista, dopo appunto 20 anni e più di regime, una guerra che costò lutti e fame al popolo italiano. Vediamo cosa combinano questi combattenti della libertà appunto in quel 1900, nei primi mesi del 1944. L'offensiva partigiana ebbe un salto di qualità alla fine del mese, in concomitanza con la data di sciopero organizzata dal PC nel nord Italia. La sera del 29 febbraio esplose una bomba all'interno dell'autorimessa Lancia in viale Trento e Trieste, utilizzata dalle forze tedesche ferendo 3 soldati. Il 2 marzo un'altra bomba devastò il bar del popolo di via Canarino, luogo di ritrovo dei fascisti repubblicani modenesi, provocando la morte di 2 militi e della figlia sedicenne del gestore. Lo stesso giorno un'altra bomba esplose davanti alla sede della gendarmeria tedesca e 4 giorni dopo era la volta dell'ufficio di reclutamento della TOT, dove rimase ferito il comandante dell'ufficio. Gli attentati alle linee ferroviarie preoccuparono le autorità fasciste e anche quelle tedesche, perché beh, ricordiamo che colpire una linea ferroviaria voleva dire impedire l'arrivo per in tempo mare di armi, munizioni, rifornimenti, e poteva anche decidere la sorte di una battaglia, questo chiaramente a danno dei tedeschi. Quindi loro erano fortemente preoccupati di queste cose. Difatti il PC, uno degli ordini che era di priorità assoluta, era quello di fare saltare in aria il più possibile mezzi e comunque le vie di comunicazione del nemico. Il questore richiamò l'attenzione sulla vigilanza delle ferrovie, perché gli attentati potevano danneggiare seriamente i complessi servizi dei trasporti civili e militari, divenuti più accentuati nell'attuale momento. Diverse esplosioni avvennero durante tutto il mese ai danni di cabine elettriche nei pressi delle case dei militari e vicino a linee elettriche e ferrovie, causando comunque lievi danni e feriti. Non mancarono critiche e minacce da parte dei comandi tedeschi per la scarsa attenzione prestata dalle autorità provinciali al problema della protezione delle linee ferroviarie, telegrafiche e telefoniche. Negli stessi giorni iniziarono le prime azioni miranti a eliminare alcuni degli ufficiali fascisti più impegnati nella ricerca di rinitenti alla leva. Il 2 marzo a San Donnino fu ferito gravemente il tenente colonnello Germano Salvi, addetto al comando militare provinciale. Il 3 marzo a Carpi fu ucciso il brigadiere della GNR Aldo Ternelli, il quale probabilmente aveva sorpreso un gappista che stava preparando un'azione. Il 23 marzo alcuni gappisti modenesi organizzarono un attentato contro il comandante militare della provincia, il colonnello Costantino Rossi, mentre rientrava a casa accompagnato in auto. L'agguato, avvenuto nei pressi di Saliceta San Giuliano, prevedeva l'uccisione degli occupanti della vettura grazie al lancio di bombe a mano, ma fallì completamente causando la morte del gappista Walter Tabacchi e il grave ferimento di Fermo Melotti Uragano, uno dei più attivi gappisti modenesi. 3 giorni dopo, nell'atrio del cinema Lux di Carpi, fu ucciso con 4 colpi di pistola Vincenzo Leonardi, vicereggente del fascio locale e comandante delle sue squadre d'azione. Tale omicidio suscitò grande eco, ma invece della rappresaglia, il fascismo carpigiano pose una taglia di 500.000 lire sul capo dei tentatori. Il registrarsi di una regolare attività gappista trasmise un messaggio importante, innanzitutto rese evidente l'esistenza di un'efficace e persistente opposizione armata all'occupazione tedesca dell'RSI. Inoltre dimostrò che il nuovo Stato repubblichino era debole e poteva essere colpito nel cuore delle città, dove il controllo militare avrebbe dovuto essere massimo, e nei luoghi più frequentati gli uomini del regime dell'esercito, ristoranti, bar, stazioni e caserme. Nel corso del mese di marzo, i GAP modenesi trovarono un nuovo assetto, poiché Davide fu trasferito dalle formazioni della montagna dopo essere rimasto ferito mentre trasportava un carico di armi. Venne chiamato a comandare il 35enne ferrarese Italo Scalambra, Gino, che aveva operato nei GAP bolognesi fino all'inizio di marzo. Con la costituzione a Bologna della 7ª Brigata GAP fu formato a Modena il distaccamento che avrebbe poi assunto il nome di Walter Tabacchi. A ricoprire la carica di commissario politico giunse il bolognese Andrea Bentini Brunetti. Dopo una prima ma limitata espansione del movimento resistenziale, vennero istituite 7 zone partigiane corrispondenti ad aree territoriali omogenee. Tale articolazione fu assunta dalla struttura definita dal PC per l'organizzazione di partito nella provincia. Alla fine del 1943 era sicuramente più aderente alla realtà modenese e permise uno sviluppo più rapido al movimento stesso. La prima zona comprendeva i comuni di Carpi, Soliera, Novi, Campogalliano e alcune frazioni di Modena, Ganaceto, Lesignana e Villanova. Era percorsa dalla statale romana, utilizzata per i collegamenti tra Modena e il Ponte sul Po e dalla ferrovia Modena-Mantova, un'altra linea importante di collegamento con la Germania. In questa zona, nel corso dell'estate, si formarono 7 squadre raggruppanti 19 GAP, con poco più di 100 di gappisti. Il movimento si sviluppò soprattutto in alcune frazioni agricole del comune di Carpi, a Soliera nella sua frazione di Limidi, che diventò presto centro partigiano della zona, e a Rovereto sulla Secchia. Il 23 agosto i GAP della zona, considerati i più combattivi della provincia, saranno riconosciuti come distaccamento autonomo, che assunse il nome di battaglia di un partigiano caduto, Aristide. Del comando di zona divennero membri Tullio Lugli, Walter, comandante, Erasmo Silvestri, Maino, commissario politico, Romeo Nadalini, capo di Stato Maggiore, Renato Beltrami, Carlo, vicecomandante, e Vele Spici, vicecommissario. La seconda zona raggruppava i comuni della Bassa Modenese, Mirandola, Concordia, San Possidonio, Cavezzo, San Felice, Finale Emilia, Camposanto, San Prospero e Medolla. era attraversata l'importante strada statale della Betona del Brennero e della ferrovia Bologna-Verona, di importanza strategica per l'esercito occupante, anche perché dalle stazioni di Camposanto e San Felice sul Panaro si accedeva ai depositi di munizioni e ai servizi logistici organizzati dai tedeschi nella zona di Finale Emilia e nel bosco della Saliceta. Nella seconda zona lo sviluppo dei GAP fu meno lineare rispetto al Carpigiano, mentre alcuni nuclei gappisti iniziarono rapidamente ad operare nella zona di Concordia e San Posidonio, Mirandola e Cavezzo, la resistenza non riuscì a radicarsi in modo tanto efficace nella zona ad est della strada del Brennero e fu quasi assente nei comuni di San Felice e di Finale Emilia. Nel settembre 1944 i GAP della zona, comprendenti una cinquantina di gappisti attivi, saranno nominati distaccamento Bruni, poi Brigata Remo, al comando di Rino Gasparini, che ad agosto si troverà Arturo Gavalotti, con Oreste Gelmini come commissario politico e Venilos Bulgarelli come capo di Stato Maggiore. La terza zona comprendeva i comuni di Nonantola, Ravarino, Buonporto e Bastiglia. Da questo settore era possibile attaccare con facilità la strada del Brennero, la via Emilia, nel tratto tra Modena, Castelfranco Emilia e linee ferroviarie Bologna-Milano, Modena-Mirandola e Bologna-Verona. Qui, durante l'estate, furono attivi almeno 6 GAP, formati da poco più di una quarantina di gappisti, che intorno alla metà di settembre saranno inquadrati nel staccamento Achille, al comando germano Bisi, Luigi, con Benedetto Bevini e Ubaldo come comandante. Al loro posto subentrarono Mancello e Umberto Nadalini, Bimbo, con le funzioni di vicecomandante e di commissario di distaccamento. La quarta zona corrispondeva ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario, era attraversata dalla via Emilia della ferrovia Bologna-Milano e nel forte urbano di Castelfranco Emilia ospitava un importante penitenziario. L'estrema facilità di movimento e la posizione della zona tra Bologna e Modena non favorivano lo sviluppo di un gruppo partigiano locale. Numerosi partigiani da lì si trasferirono sull'Appennino bolognese e si collegarono alla formazione della pianura bolognese. Qui non nacque mai un distaccamento GAP e solo sul finire dell'estate 1944 venne costituito un comando di zona delle SAP. Alla quinta zona appartenevano ai comuni pedemontani di Vignola, Spilamberto, Castelvetro, Castelnuovo Savignano, oltre all'imbo della Valle del Panaro, importante per i collegamenti con le formazioni della montagna, utilizzata anche dalle truppe nazifasciste come base di partenza per gli astrellamenti nell'Appennino. Dalla zona era possibile cooperazione sulla strada Bazzanese che da Bologna portava verso la montagna e che a partire dal settembre 1944, dopo l'arretramento tedesco sulla linea gotica, collegava la pianura con il fronte tedesco. Nell'estate del 1944 erano attivi a San Vito, Spilamberto, Castelnuovo, Rangone e Vignola dei gruppi sappisti. Lo sviluppo dell'organizzazione partigiana conoscerà fasi alterne e solo nel marzo del 1945 i GAP locali saranno riconosciuti come distaccamento Casalgrandi. La sesta zona comprendeva i comuni di Formigine, Maranello, Sassuolo e Fiorano. Qui il movimento gappista riuscì a svilupparsi ancor meno che nel Vignolese per l'attrazione esercitata dalle formazioni della montagna. Le organizzazioni della zona non erano interessate a unità partigiane in loco ed erano piuttosto impegnate nel sostegno dei combattenti della montagna. Inoltre nel comune di Formigine avevano sede gli uffici spolati della prefettura e numerosi comandi tedeschi. La settima zona corrispondeva al solo comune di Modena, escluse le frazioni aggregate alla prima zona. Qui dei GAP si costituirono in alcune frazioni di Modena, in particolare a San Damaso, Paganina e Madonnina, e in alcuni quartieri della città come la Crocetta, la zona industriale di Modena. I GAP di Modena furono riuniti il 14 settembre nel distaccamento Giuseppe. Ancora oggi non è chiaro quale sia stato l'assetto di comando del distaccamento, sia perché il ricambio dei suoi quadri era più frequente che nelle altre zone, per evitare che fossero individuati, sia per inevitabile sovrapposizione di ruoli tra comando provinciale e comando comunale, sia infine per l'autonomia operativa che caratterizzava i GAP delle diverse frazioni. Grazie a questo nuovo assetto i contatti si fecero più robusti, anche se fine mesi di aprile e maggio continuò a prevalere l'idea che il movimento partigiano in pianura rivestisse soprattutto il ruolo di appoggio e base di reclutamento per la formazione della montagna. C'erano dei limiti intrinseci alla mentalità e alla stessa struttura organizzativa del Partito Comunista, che risentiva fortemente dei lunghi anni di clandestinità e di attenta vigilanza. Un partito quindi lento a muoversi e coinvolgere incapace di avere un'intensità nella lotta. In sostanza si trattava soprattutto di un partito di propaganda che per di più privilegiava il ruolo delle fabbriche su quello delle campagne. Lo sviluppo di massa che ebbe quindi lotta di liberazione fra i lavoratori delle campagne non era stato previsto, ma derivava da aspetti contingenti strettamente legati al contesto locale. Aumenta il fermento. All'inizio della primavera del 44, il movimento resistenziale modenese si presentava ancora frammentato e eterogeneo, composto da gruppi isolati e autogestiti, che facevano sì subodorare la loro presenza, ma che al momento non mancavano di punti di riferimento politici e militari. La chiamata alle armi di febbraio, di scioperi operai che investirono nel nord Italia, la decisione della Federazione Comunista Modenese di mobilitare le squadre partigiane a difesa degli operai in sciopero determinarono in pianura un'accelerazione della situazione e il passaggio di un'azione sempre più convinta, nonostante il rigidimento delle norme e l'inasprimento delle sanzioni. Nell'ambito nazionale, giornate di sciopero rappresentarono il tentativo di saldare lotta sociale e lotta armata e confermarono un ruolo trainante esercitato dal Partito Comunista su entrambi i fronti. Nel contesto regionale, gli scioperi concentrati principalmente nella prima settimana di marzo espressero un'opposizione potenziale e contribuì a dissolvere l'immagine di una regione in ritardo e socialmente sacrificata nel modello di una società agricola in cui il fascismo fosse riuscito ad attuare una definitiva frattura fra le varie componenti sociali e dominarle. Gli scioperi costituirono inoltre un importante punto di collegamento fra le città e la campagna, poiché coinvolsero le popolazioni contadine, portando avanti rivendicazioni che appartenevano anche ad esse. Dal punto di vista militare, invece, determinarono una modificazione profonda della concezione della guerriglia nelle città, prima affidata a gruppi ristretti di gappisti. Anche in questo caso riscontriamo una totale differenza tra l'esperienza nazionale e quella locale. I gap di Milano, Torino, Genova e Firenze, ormai in progressivo declino dopo un inverno di poderosi attentati, furono in grado di offrire una difesa soltanto minima alle lotte operaie del primavera del 1944. Mentre per i gap emiliani questo compito costituì la prima fase di una penetrazione capillare nella società. Il neonato movimento partigiano si schierò infatti subito al fianco degli scioperanti, creando un primo rapporto simbiotico di appoggio e collaborazione. Di certo influì sull'avvicinamento delle campagne alla lotta di liberazione, la crescente ostilità della popolazione nei confronti dei nazisti e dei fascisti, la disoccupazione e i bassi salari per i braccianti, la chiamata dei giovani alle armi, che comportava una significativa mancanza di forza lavoro nelle campagne, soprattutto nei mesi in cui il lavoro era più intenso, i conferimenti agli ammassi, i rastrellamenti e le violenze scatenarono la lotta sociale. Oltre all'importanza della mobilitazione generale che sottraesse quanta più forza possibile alle file dell'esercito repubblichino, il PC nazionale ribadì: la messa su piede di guerra delle grandi masse operaie e contadine non è ancora iniziata, bisogna assolutamente organizzare nelle officine e nelle campagne delle squadre di difesa e di lotta contro le violenze naziste e fasciste, contro le requisizioni, contro gli ammassi, contro gli arresti di patrioti, contro la minaccia del trasporto in Germania di macchine e operai per il sabotaggio di massa della produzione bellica tedesca. Ma perché questo avvenga bisogna che il nostro partito, che è l'avanguardia del proletariato, il dirigente principale della lotta di liberazione nazionale, organizzi queste squadre e le linee le diriga. Questo è il compito delle nostre organizzazioni, delle nostre cellule e dei nostri villaggi. Solo sviluppando una tale organizzazione militare di massa noi possiamo preparare l'insurrezione nazionale, proprio procurare agli esistenti distaccamenti d'assalto il grosso che li seguirà nella battaglia decisiva per la libertà e l'indipendenza della patria. La situazione non era in ogni caso ancora ritenuta particolarmente pericolosa dalle autorità fasciste, che vedevano piuttosto con forte preoccupazione l'espandersi del movimento partigiano in montagna. Il 1 aprile fu costituito il comando provinciale della GNR diretto da Luigi Venturelli, già comandante della 72esima legione della Milizia Volontaria Servizio Nazionale. Il 2 aprile fu abolito il coprifuoco nei comuni di pianura della provincia, ma proseguivano i sabotaggi e gli attentati. Il 6 aprile fu danneggiato a Campo Galliano il cavo telefonico sotterraneo Roma-Berlino e incendiato l'archivio dell'ufficio di Stato Civile del comune di Modena, spostato presso le scuole di Sant'Agnese. L'8 aprile fu ucciso su Viale Tassone un militare della GNR mentre rientrava in caserma. Il questore di Modena e le autorità locali dovettero riconoscere tale fermento e cercarono di mantenere l'ordine con azioni di rastrellamento e servizi di vigilanza. Nella notte tra il 24 e il 25, inoltre, fu compiuto un attentato sulla linea ferroviaria Bologna-Verona nei pressi di San Felice sul Panaro e una serie di attentati fu realizzata in occasione del 1 maggio, provocando il ripristino del coprifuoco anche nei comuni di pianura. Il 29 aprile si susseguirono attentati in diverse città, tra cui Carpi, Spilamberto, Modena e Soliera, in particolare a Carpi. La sera del 29 aprile venivano arrestati due giovani nel momento in cui stavano per collocare altro ordigno esplosivo con mincia dentro il caffè del teatro comunale, abitualmente frequentato da fascisti. Il fallimento di quest'ultimo attentato causò l'arresto del 19enne Oreste Saetti e del 21enne Alfeo Meschiari, fucilati a Bologna l'11 giugno. L'intensificazione degli atti di sabotaggio impose nuovi servizi di vigilanza nei quali furono impegnati anche i civili. Del resto i comandi tedeschi avevano iniziato da tempo a imporre pene pecuniarie ai comuni dove avvenivano sabotaggi, sebbene questi non fossero in grado di assolvere un efficace controllo, anche perché affidato a persone anziane e disarmate. In merito all'ennesimo fallimento della sorveglianza, in questo caso per un'esplosione in una centrale telefonica in uso all'esercito tedesco, si paventò il rischio di fucilare i militi di guardia. Nella seconda metà di maggio, per tutto il mese di giugno, gli attentati e sabotaggi furono in costante aumento. Il 14 giugno a Fossoli vennero uccisi due militi della GNR, il 17 fu fatto saltare un cavo telefonico a Rubiara. E vogliamo ricordare che a Fossoli c'era un campo di era un campo di transito per quelli che venivano destinati ai campi di concentramento, purtroppo. Il 28 e il 29 furono abbattuti i pali telefonici telegrafici a Campo Galliano, a Spilamberto, a San Marino, a Rovereto sulla Secchia e fu interrotta la linea telefonica Modena-Vignola. Il 29 una nuova bomba esplose sulla linea ferroviaria Modena-Mantova, nei pressi di Soliera, causando il deragliamento di un treno. Il 30, un sabotaggio a una linea telefonica in località Fossamonda provocò una nuova multa al comune di Modena. Nel corso della giornata fu ferito un operaio fascista, membro della commissione interna delle officine Maserati. Il 31 furono abbattuti i pali di linea telefonica e telegrafica a Soliera, San Vito e in via Ciampi e in via Campi a Modena. La relazione del questore segnalò per il mese di giugno 12 azioni contro le linee telefoniche e telegrafiche della pianura, le più rilevanti delle quali furono quelle del 6 giugno a Soliera, dove i gappisti obbligarono una decina di civili addetti alla protezione delle linee a tagliare 11 pali della linea Carpi-Ravarino e quella dell'8 giugno nei dintorni di Modena, dove furono abbattuti 7 pali della linea telefonica Modena-San Cesario. Infine, il 13 giugno vennero condotte in modo simultaneo tre azioni a San Vito, Campo Galliano e Nonantola, per un totale di 26 pali abbattuti. Furono compiuti anche diversi attentati mortali a fascisti. Il 12, nel corso di un assalto alla tenuta Delfine di Rovereto sulla Secchia, che ospitava un reparto della GNR, fu giustiziato Filippo Modelli, fattore e vicereggente del fascio di Novi, ma spesso vi erano incursioni notturne nelle case di reggenti appartenenti alla GNR e alle Brigate Nere. L'attività del movimento partigiano, sebbene non avesse ancora raggiunto il grado di mobilitazione massimo, iniziava a turbare le autorità italiane e tedesche. Allo scopo di prevenire azioni partigiane in città, la questura di Modena organizzò a partire dal 5 giugno un servizio di posti di blocco su 11 strade di accesso al capoluogo. Chi veniva trovato in possesso di armi esplosivi doveva essere giustiziato sul posto. Chi trasportava di materiali di propaganda, arrestato. Io direi che si può anche mettere uno stacchino musicale. Cosa dedichiamo ai nostri gappisti?
E ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora? Per vedermi torturato, per Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, tu partigiano, portami via, che mi sento di morire, o partigiano, portami via.
bersagliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti che la neve la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno il partigiano
sei minuti, ritorniamo in diretta con Memoria Resistente e continuiamo la lettura del libro Gappisti di pianura, la 65esima brigata Gap Walter Tabacchi a Modena nel 1944-1945. Dopo aver letto le prime azioni,
sì,
i sabotaggi,
difatti,
del mese di marzo,
appunto, come le direttive del PC davano per priorità l'attacco alle linee ferroviarie nemiche e comunque alle vie di comunicazione e anche l'attacco chiaramente a singoli individui ritenuti di importante spessore, diciamo, a livello di comando e roba del genere, vediamo che comunque i gappisti hanno iniziato a darsi da fare rispettando le direttive del Partito Comunista, come lo facevano gli altri gappisti nel nord Italia, ricordiamo sempre le città maggiori, ma anche Roma, anche perché stiamo iniziando a entrare nel giugno del 44, una delle più importanti azioni veniva citata il 6 giugno, giorno dello sbarco in Normandia, quindi i tedeschi si aprivano un altro fronte, il che li metteva ancora più, li faceva diventare secondo me ancora più feroci, perché dovevano assolutamente tenere il controllo delle vie di comunicazione per i loro fornimenti di armi e munizioni.
Sì, abbiamo letto anche la curiosità di prima che dicevamo che non avevamo mai sentito, che alle prime azioni di sabotaggio i tedeschi hanno risposto dando delle sanzioni pecuniarie
sì,
ai comuni dei paesi.
Dei soldi dell'RSI.
Bene, allora proseguiamo la lettura del libro, appunto ricordiamo, di Chiara Lussardi, Gappisti di pianura, 65esima brigata Gap Walter Tabacchi a Modena, e continuiamo con le vicende invece dell'estate, dopo i primi mesi di marzo. Una calda estate. Dalla seconda metà di giugno l'attenzione dei gappisti modenesi si rivolse agli ammassi di grano per scongiurare il pericolo che venisse sottratto alla popolazione per essere consumato dall'esercito tedesco o trasferito in Germania. Il tentativo di ritardare il più possibile la trebbiatura fu quindi il nuovo fronte di lotta del distaccamento Walter Tabacchi e l'occasione che permise alla resistenza modenese di assumere caratteri più ampi, costruendo una relazione molto forte con il mondo del lavoro agricolo. Fu questo infatti il soggetto maggiormente coinvolto nel processo di espansione della resistenza, ma anche quello che contribuì in modo fondamentale alla sua crescita. La classe operaia stessa aveva stretti legami con la campagna. Si trattava in realtà di una categoria sociale estremamente eterogenea al suo interno, composta da mezzadri, terzadri, piccoli coltivatori, braccianti, anche perché nella pianura modenese vi erano forti diversificazioni a livello territoriale di questo variegato substrato sociale. Tra il Carpigiano e la parte destra del Secchia, il territorio era disseminato di case sparse, abitate da mezzadri, affittuari e piccoli proprietari, e di piccoli borghi abitati da camarant, cioè braccianti poveri. Il Mirandolese era stato interessato da grandi opere di bonifica ed era una zona tendenzialmente piatta, priva di vegetazione, dove prevalevano aziende agricole e di media e grande dimensione, che utilizzavano largamente braccianti e boari per l'allevamento delle bestie. Dalla fiorente produttività delle campagne e della politica agraria del regime fascista, i maggiori beneficiari erano stati i grandi proprietari terrieri e gli affittuari capitalisti. Oltretutto, la crisi degli anni 30 era stata affrontata dai ricchi agrari sfruttando maggiormente la forza lavoro e inglobando i poderi dei piccoli proprietari. Tutto ciò creò diversi contrasti sia tra agrari e fittavoli, sia tra agrari e piccoli proprietari terrieri gravemente investiti dalla crisi. A questo si sommava la politica del fascismo tesa ad una progressiva sbracciantizzazione e improntata sull'obbligo di consegna agli ammassi e ai raduni di una larga percentuale del patrimonio zootecnico. A tali aspetti conflittuali occorre poi aggiungere una tradizione socialista che si insediò all'inizio del XX secolo, misure riformatrici sul terreno dell'istruzione, dell'assistenza e della sanità, oltre che un fittissimo e civile tessuto cooperativo e associativo. Queste realtà furono stroncate dal fascismo, solo con grande violenza, ma lo scontro sociale contribuì allo sviluppo del PC in stretto rapporto con le culture diffuse delle classi subalterne. Le campagne, ampio bacino di reclutamento e di intreccio dell'organizzazione partigiana con il mondo contadino, divennero luogo di radicamento dei GAP, sia come basi di rimpiegamento e di rifugio per i militanti costretti ad evacuare temporaneamente quelle cittadine e che venivano ospitati in frazioni e cascinali presso cui si prestavano nascondigli, depositi di armi e centri di collegamento, sia come zone di operatività bellica dei nuclei. Inoltre, la partecipazione contadina svolse la funzione di appoggio e copertura nei confronti del movimento partigiano e si manifestò nell'effettiva militarizzazione di quest'ultimo. La fase estiva, nella generale lotta contro il nazifascismo, fu determinata dall'apertura del secondo fronte in Europa, conseguentemente allo sbarco in Normandia e dall'avanzata alleata dopo la presa di Roma e fece presentire l'eventualità di offensive finali delle truppe anglo-americane e le linee tedesche al centro-nord. Essa favorì lo sviluppo del movimento partigiano in montagna con la liberazione della zona di Montefiorino e l'osservazione costante dei valichi appenninici e delle vie di comunicazione indispensabili alla ritirata tedesca e in pianura, dove i gappisti contrastavano i prelievi di risorse agricole e disturbavano la retrovia del fronte. Le direttive dei comandi erano tutte volte a intensificare la guerriglia partigiana e l'azione dei GAP. L'espansione della guerriglia nella pianura modenese non ebbe però gli stessi ritmi e l'intensità di quella in montagna, da una parte le maggiori difficoltà da affrontare, dall'altra per l'indubbia attrazione esercitata dalla realtà della zona libera. In effetti, andarono in montagna ed entrarono nelle formazioni partigiane locali alcune migliaia di giovani modenesi, alcuni renitenti ai bandi di leva dell'RSI, altri che avevano compiuto la scelta di combattere. Sebbene si fossero moltiplicati i sabotaggi, gli attacchi ad autocolonne e a pattuglie nazifasciste, l'uccisione di spie e dirigenti del PFR e uomini delle Brigate Nere, così come gli attacchi a presidi della GNR e a caserme dei carabinieri, solo durante la lotta per ritardare la trebbiatura, quando si iniziò a sentire la possibilità vicina dell'insurrezione popolare e della liberazione della provincia, il movimento partigiano in pianura assunse caratteri più ampi e stabilì maggiori legami con la popolazione. Già all'inizio di giugno i tedeschi avevano fatto conoscere le loro richieste di grano e di beni alimentari, impegnando le autorità italiane alla rigida osservanza delle disposizioni in materia. Nel corso della seconda metà del mese, dunque, i timori giustificati che il grano, una volta trebbiato e portato agli ammassi, fosse asportato dai tedeschi in ritirata nel momento in cui gli alleati fossero giunti in Emilia-Romagna, spinse le forze partigiane a scegliere come forma di lotta quella di ritardare al massimo la mietitura e la trebbiatura. La consegna diretta del grano a un prezzo conveniente, invece della vendita del pane al minuto attraverso il sistema del tesseramento, era già stata adottata dalle autorità nel 1943 per garantire la distribuzione a tutta la popolazione per eliminare questioni di burocrazia. La sottrazione di grano alla popolazione, però, così come la deportazione di forza lavoro dall'Italia e il trasferimento di impianti industriali completi di prodotti e semilavorati e finiti e di derrate alimentari e bestiame, si inseriva nella politica di saccheggio operata dagli organi periferici dell'occupazione tedesca a favore della madre patria. Si trattava quindi di una consuetudine portata avanti da diversi mesi, che però assunse connotati più gravi e vistosi nei prelievi sistematici e crescenti effettuati sui raccolti agricoli. L'Emilia-Romagna divenne il campo della più aspra contesa perché la sua produzione di frumento, quasi 12 milioni di quintali, rappresentava circa il 36% della produzione totale delle province settentrionali sotto il controllo dell'occupante. Debole fu tuttavia l'apporto dei fascisti, dopo il crollo della GNR nella primavera del 44 e delle Brigate Nere concentrate nelle città. I comandi centrali del movimento partigiano trasmisero chiare indicazioni per l'attuazione della lotta contro la trebbiatura. Il CL Nai, in un suo appello, incitò i contadini a contendere il grano ai tedeschi, mentre il comando del CVL diramava disposizioni specifiche. Se si ritiene impossibile evitare che la trebbiatura si svolga sotto il controllo nazifascista e la relativa requisizione del prodotto, impedire la trebbiatura stessa anche sabotando le macchine. Aiutare i contadini a difendere il prodotto lasciato nei covoni. 2. Dove è possibile fare svolgere la trebbiatura liberamente, assicurare con squadre partigiane il regolare svolgimento, favorire l'occultamento del prodotto trebbiato e coadiuvare alla sua difesa. 3. Dove i contadini credessero meglio ricorrere alla trebbiatura clandestina per occultare il prodotto, intervenire contro le spie e l'apparato fascista che volessero ostacolarla. Se nessuno di questi casi era attuabile, si proseguiva con l'asportazione delle cinghie di trasmissione, parti vitali e insostituibili delle macchine trebbiatrici di notte o comunque di nascosto, cercando di danneggiare solo alcuni pezzi delle trebbie per fare in modo che non funzionassero, evitando però di guastarle irreparabilmente. Non mancarono tuttavia casi di distruzione, in particolare quando il trebbiatore era notoriamente fascista o non seguiva gli avvertimenti dei partigiani, quando l'azione presentava rischi particolari o quando si doveva agire con grande rapidità. In un'occasione, subito strumentalizzata dalla propaganda fascista, l'incendio di una macchina trebbiatrice si propagò involontariamente al fienile, distruggendo circa 200 quintali di grano. Per incentivare i lavori di trebbiatura e la consegna all'ammasso del grano, ma anche per contrastare la propaganda antifascista, le autorità repubblichine insistettero sulla necessità di completare i lavori, condizione essenziale per iniziare la distribuzione del grano alla popolazione non approvvigionata direttamente, con un acconto di 50 kg entro la fine di luglio e di un saldo di altri 100 entro il 30 di settembre. A un programma così semplice, così realistico, così sociale, si oppone per odio settario o, per essere più precisi, per mandato del nemico, continuava la Gazzetta dell'Emilia, la manovra anarcoide, intesa a minacciare i contadini se trebbiano, a promettere agli agricoltori assurde remunerazioni del grano. Oltre a questo, il giornale fece un suo elenco dei danni ai lavori, fino a raccontare che il giorno precedente si era arrivati al delitto: un gruppo di sovversivi recatosi in frazione Navicello, in comune di Nonantola, per impedire la trebbiatura, si era incontrato con un gruppo di militi che dirigevano i lavori e ne aveva proditoriamente assassinato il capo, il tenente Tito Tonanelli, e ferito gravemente un altro. Il 5 luglio furono sabotate trebbiatrici a Nonantola, Spilamberto, Cantone, San Damaso, mentre a Quartirolo, Migliarana, Budrione, Cortile, San Marino, frazione del comune di Carpi, Novi e Sozzigalli, gruppi di partigiani requisirono le cinghie di trasmissione delle macchine da alcuni meccanici e agricoltori. Il 6 dello stesso mese, a Piumazzo, ne venne incendiata un'altra. Il 7 a Villanova, il 9 a Villa Collegara, il 10 a Cortile e a Panzano, l'11 a San Marino di Carpi, il 13 a Vignola, il 18 a San Possidonio, il 19 in località Gruppo di Fossoli, a Portile e a Castello. Tali operazioni erano portate avanti parallelamente alle azioni considerate di routine. Nelle campagne si svilupparono invece i comitati d'agitazione e i comitati di difesa dei contadini. Per sottrarsi all'obbligo dell'ammasso, i contadini facevano anche registrare al macchinista una quantità di grano trebbiato molto inferiore a quella reale, oppure si avvertivano gli operai di fermare il grano mentre veniva consegnato e di spartirselo fra loro, o infine si procedeva alla trebbiatura di volta in volta di piccole quantità durante la notte, eseguendo le operazioni a mano per non destare sospetti. Se a livello regionale vi fu lo sforzo da parte delle autorità di imporre l'avvio dei lavori di Trebbiatura, come a Bologna, o di giungere a compromessi con la cittadinanza, come a Imola, nel Modenese la Trebbiatura continuò ad essere strenuamente ostacolata e dove fu disposta la distribuzione alla popolazione solamente in un primo quarto dell'intera spettanza di grano, entrò in campo anche la Confederazione Fascista degli Agrari. L'azione condotta dai GAP raggiunse la massima intensità tra il 4 e il 24 di luglio, determinando un clima di forte tensione che variava da zona a zona a seconda delle iniziative e della presenza dei combattenti. A Carpi il 20 luglio erano entrate in funzione 20 macchine su 31, a Novi 2 su 8, ma anche le altre furono bloccate il giorno dopo con l'asportazione delle cinghie. A Soliera 1 su 5. Inoltre, nella sua relazione di fine mese, il questore informò le autorità superiori che in luglio erano avvenuti 30 atti di sabotaggio contro le trebbie, 13 asportazioni delle cinghie e 17 danneggiamenti delle macchine. La Trebbiatura non fu bloccata in modo totale. Del resto il movimento partigiano non avrebbe avuto la forza per un'azione di tale portata e in alcuni casi i gappisti non la ostacolarono perché il grano sarebbe distribuito alla popolazione come alla partecipanza agraria di Nonantola. Ancora i primi 15 giorni di agosto furono contrassegnati da un susseguirsi di azioni partigiane e di diverse iniziative poste in atto dai contadini contro l'intento delle autorità nazifasciste di condurre la Trebbiatura. Tutto ciò portò ad una situazione sempre più destabilizzante per la popolazione e per il rapporto di questa con le autorità locali. Leggiamo nei notiziari della GNR. In alcune zone della provincia i banditi hanno avuto il sopravvento e spadroneggiano a tutto scapito degli abitanti del luogo che indifesi si vedono impunemente ledere nei loro diritti e nella loro proprietà. La situazione militare continua a peggiorare per i numerosi reati di assenza arbitraria e diserzione. Nel periodo di maggior vigore della lotta partigiana contro la Trebbiatura nacquero all'interno del movimento delle perplessità sull'utilità di proseguire tale azione. Le ragioni erano molteplici. L'avanzata dell'esercito alleato non era stata così rapida come si aveva sperato. I contadini cominciavano ad esaurire le scorte di grano e avevano la necessità di liberare i fienili per la foraggiare raccolte nei terreni da arare per la semina. I braccianti manifestavano un certo disagio perché col blocco della Trebbiatura veniva meno una delle principali occasioni di lavoro e un'importante fonte di reddito. La mancata Trebbiatura del grano aveva infatti sottratto i lavoratori agricoli a quelli dell'industria, addetti alle macchine trebbiatrici, una delle campagne di lavoro tra le più importanti e più remunerate dell'anno. Era necessario dunque fare loro recuperare una parte di giornate non lavorate per rispondere alle precarie condizioni economiche. I rapporti stabiliti durante questo periodo delle forze comuniste, in particolare con i mezzadri, dovevano tener conto del condizionamento posto dai ritmi produttivi agricoli. Infine, cambiata la stagione e aprendosi la prospettiva di un tempo sempre più instabile, cresceva la condizione che i covi lasciati sul campo si sarebbero deteriorati, così da far perdere il grano ai singoli produttori contadini e al fabbisogno della popolazione, e i mezzadri stavano esaurendo le scorte di grano prima del previsto. Per questo si cercò di approvvigionare le famiglie che ancora non avevano ricevuto il grano con quello ancora da trebbiare. Nelle province di Ravenna, Forlì e Modena si optò per la conclusione dei lavori di trebbiatura impediti solo laddove continuassero tentativi di consegna agli ammassi. In realtà, sebbene la battaglia della Trebbiatura fosse stata decisa unitariamente dal CLNAI e dal CVL, i rappresentanti moderati del Comitato Modenese si erano opposti fin dall'inizio a questa forma di lotta, che fu portata avanti principalmente dal PC. Quest'ultimo cambiamento di linea causò alcuni momenti di tensione sia all'interno del partito, sia nel rapporto tra partito e gappisti, a dimostrazione dell'importanza primaria che nella pianura modenese era stata data al problema militare. Proseguire la lotta avrebbe probabilmente portato all'isolamento e tolto il consenso costruito fino a quel periodo. Le difficoltà a far comprendere rapidamente a tutte le organizzazioni periferiche le ragioni che imponevano questo cambio di indirizzo provocarono in una zona uno scontro tra il partito e i gappisti così grave che questi ultimi diffusero un manifesto contro i quadri politici comunisti che avevano dato indicazione di sospendere la lotta alla Trebbiatura, accusandoli di aver avvicinato le proprie posizioni a quelle nazifasciste. Questo ulteriore contrasto si sovrappose alle difficoltà di rapporto già presenti con il CLNP, aggravandone la crisi interna. Il Partito Comunista Italiano si era ritrovato ancora una volta solo davanti all'azione.
Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa, abbandonò il paese, lontano se ne andò. Lontano combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà. Tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà. Quali non sta scritto il nome dentro i libri, tante storie così, ma il popolo la storia fa senza generali, la scrive tutti i giorni anche se non lo sa. L'han fatta i partigiani, restate nelle fogne, il posto qui non è. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani.
E vediamo appunto che anche un attacco, anche se diciamo mirato alle scorte alimentari, poteva essere di gran lunga anche quello un metodo di combattere l'occupazione tedesca, perché appunto gli venivano a meno anche quei rifornimenti alimentari di cui ne avevano assolutamente bisogno anche in madre patria, non solo per le truppe combattenti al fronte. Quindi vediamo che l'attacco dei gappisti fu mirato proprio a togliere anche gli approvvigionamenti alimentari alle truppe tedesche occupanti, cercando comunque allo stesso tempo di continuare la lotta gappista su qualsiasi fronte, anche chiaramente colpendo nuovamente militi della GNR e tutta la cozzaglia di avventurieri che militavano nelle file dell'esercito repubblichino. Appunto vediamo di fatti come va avanti il discorso della battaglia del grano, il terzo governo, così come durante gli scioperi della primavera i gappisti modenesi si erano fatti carico della difesa dei diritti della popolazione locale. La lotta militare stava diventando sempre più interconnessa con la lotta di classe. La questione principale è la difesa della raccolta fuori dalla popolazione. A tal fine era praticamente essenziale la collaborazione dei contadini e degli operai addetti alla trebbiatura, collaborazione che doveva allinearsi con gli effetti reali di quella lotta perché si mantenesse il più lungo possibile. Da giugno le organizzazioni partigiane avevano iniziato un'intensa attività di diffusione di volantini e manifestini nei confronti dei contadini e dei trebbiatori affinché non procedessero alla trebbiatura del grano, nascondessero in piccole quantità nei campi. Celebre fu lo slogan: contadini, non un chicco di grano agli ammassi, il nostro pane non deve sfamare i nostri nemici, a cui seguiva la sollecitazione a sabotare e ritardare con ogni mezzo la trebbiatura. Diversi furono i tentativi per rimandare i lavori di mietitura il più possibile, mentre i grandi proprietari terrieri e i concedenti a mezzadria e a terzeria premevano per affrettare le operazioni in varie aziende ricorrevano all'utilizzo di mietitrici meccaniche. Partigiani e contadini intervenivano sabotando le macchine, oltretutto sfruttando la pressione che veniva esercitata nei confronti delle grandi proprietà terriere preoccupate per l'urgenza della raccolta, i mietitori e le mietitrici avanzarono le vendicazioni di remunerazioni più elevate, sostituendosi in molti casi ai sindacati fascisti e ottenendo risultati concreti. Le operazioni partigiane erano accompagnate da un crescente fermento sociale, alimentato principalmente dalle donne. Coloro che più sentivano la mancanza di igiene alimentare e si occupavano della gestione delle risorse familiari e dei gruppi di difesa della donna. Un'agitazione fu promossa a Carpi il 7 luglio. Il 13 dello stesso mese scoppiò nella città di Modena una manifestazione di protesta a cui partecipò una cinquantina delle donne, le quali si recarono al Palazzo del Governo, esprimendo in modo piuttosto vivace il loro malcontento per il ritardo con cui procedevano le operazioni per distribuzione dei taglianti e generi sottoposti al razionamento. Nonostante l'intervento di agenti della questura che spararono colpi d'arma da fuoco in aria, le donne proseguirono l'agitazione chiedendo che una loro delegazione conferisse con il prefetto. Nel pomeriggio del 18 luglio la manifestazione fu ripetuta con la partecipazione di circa 300 operai delle officine Maserati che si astennero dal lavoro per mezza giornata con lo scopo di ottenere anticipi per l'acquisto del grano e di altri generi contingentati. Anche alcuni lavoratori dei teatri Bettura a Portile entrarono in agitazione il 22 luglio per la mancanza corresponsione del supplemento per il vitto e per le altre questioni sindacali. Quando fu soddisfatta la prima richiesta, l'astensione del lavoro continuò perché gli operai pretesero di conferire con il rappresentante sindacale fascista su altre richieste. La lotta della Trebbiatura rappresenta il modo del tutto originale del PC di procurarsi il consenso delle campagne, promuovendo la rivendicazione sociale delle categorie contadine, allo scopo di rafforzare il proprio controllo politico tra i lavoratori della terra. Il PC promosse comitati contadini o di agitazione che premevano sui proprietari per ottenere nuove e più favorevoli condizioni, soprattutto nei patti di mezzadria. L'efficacia dello slogan «La terra a chi la lavora» puntava soprattutto sull'odio dei mezzadri verso gli agrari e verso chi le deve i loro diritti. Facendo leva su questo, i GRAP, grazie all'azione pratica, ottennero il sostegno della popolazione, evolvendosi verso un movimento largamente partecipato anche in autunno. Infatti, con il progredire della loro forza politica e militare, divennero interlocutori obbligati di molte autorità comunali, ponendosi come terzo governo di fatto accanto a quello nazista e fascista. Nonostante i limiti e le difficoltà, grazie alla mobilitazione partigiana, era stato assicurato l'approvvigionamento di grano alla popolazione fino a luglio 45 e ne fu impedito un eccessivo concentramento negli ammassi in corrispondenza di un rapido arretramento delle truppe tedesche. Non esistono indizi precisi sull'incisività del blocco della Trebbiatura, ma vi sono alcuni dati indicativi riguardanti il comune di Modena, in realtà considerata maggiormente controllabile dalle autorità fasciste, in cui fu registrata una quantità di grano pari a un terzo di quella dell'anno precedente. Meno semplice da valutare invece l'efficacia dell'intervento partigiano nell'impedire per le consegne l'ammasso del grano. Sulla base di dati ufficiali risulterebbe infatti che nel 1944 la percentuale del grano consegnato sul totale di quello trebbiato sia stata leggermente superiore a quella del 1943, cioè a 587.800 quintali, il 46.9% del totale, nel 1944 a 529.900 quintali, pari al 46% nel 1943. Riguardo a tali cifre è possibile fare alcune considerazioni. Innanzitutto i principali conferenti agli ammassi agrari erano i proprietari terrieri, che generalmente si appropriavano del 50% del grano prodotto ai mezzadri e del 66% di quello prodotto ai terzadri e agli agrari capitalisti, che gestivano le terre ingaggiando lavoratori salariati e disponevano perciò dell'attualità del prodotto. I mezzadri e i terzadri invece ricorrevano a diversi stratagemmi pur di non conferire la loro quota di grano. In secondo luogo, i dati sui posti sono tratti da statistiche ufficiali che non registravano la sottrazione occulta di grano agli ammassi, sottrazione che avveniva già negli anni precedenti all'occupazione nazista in Italia e che aumentò certamente nel 1944 con relativa distribuzione alla popolazione delle centinaia di quintali di grano prelevati. La maggior parte del grano conferito veniva infine passata ai consumatori, quindi non destinata alle esigenze belliche tedesche. In autunno i rapidi sviluppi estivi dell'avanzata alleata e il consolidamento del movimento resistenziale costrinsero i nazifascisti a ripiegare strutture e reparti più a nord oltre Po, con la possibilità sempre minore di rafforzamento e rifornimento delle truppe. In previsione di questo posero in atto un piano sistematico per alzare la maggior quantità di bestiame possibile. I raduni di bestiame obbligatori erano già iniziati già dai primi anni di guerra, ma vennero ora inaspriti, mantenendosi sulla stessa linea di requisizione del grano estive e dello sfruttamento della manodopera italiana. L'offensiva partigiana della fase autunnale invernale si concretizzò anche in netta posizione contro le razzie di bestiame delle truppe tedesche ritirata. Una lotta effettuata convincendo i contadini a disertare i raduni, disperdendo quelli che venivano convocati alle autorità e attaccando le scorte e i convogli di bestiame. Le lotte contro i raduni di bestiame potenziarono un processo già iniziato nei mesi estivi, ossia la diffusione progressiva del movimento partigiano in tutti i suoi livelli e nel senso della lotta armata più che di quella sociale. In conseguenza di questo, La pianura modenese ospitò delle vere e proprie zone libere sotto il controllo partigiano. Le campagne del partigiano intorno alle Midi e per vasti tratti dei comuni di Soliera, Nove e Campigalliano divennero tra l'estate e l'autunno del 1944 zone franche, occupate stabilmente dai partigiani e abbandonate dalle truppe nazifasciste. Inoltre, in ottobre, i presidi della GNR vennero ritirati in quasi tutti i comuni della provincia di Modena. Venne così lasciata maggiore libertà al movimento dei partigiani, che intensificarono la loro attività nelle campagne, invitando i coloni a non consegnare i capi di bestiame ai raduni. Effettivamente, la concreta realizzazione del progetto di coinvolgimento attivo e consapevole delle campagne modenesi non si poteva esaurire con la fine della lotta alla trebbiatura. Troppe le variabili, le condizioni e l'ampiezza del territorio in cui le formazioni operavano e in cui si avvicendavano le sofferenze, le preoccupazioni e i doveri di una popolazione composita e viva. Da settembre le formazioni partigiane modenesi furono mobilitate contro le razioni di bestiame fatte ai tedeschi e per il sostegno ai contadini. La circolare che il Comitato Federale del PC di Modena inviò ai comandi periferici spiega: questo problema riveste un'importanza grandissima, il bestiame del popolo italiano, dobbiamo difenderlo come abbiamo difeso il grano. Se noi non riusciamo a impedire che più della metà del bestiame sia esportata, domani i sacrifici per il popolo italiano saranno ben più duri, perché mancheranno carne, latte e burro. Politicamente riveste un'importanza ancora maggiore, perché questo problema interessa profondamente tutti i contadini e anche i piccoli, medi e grandi proprietari. Ora i contadini da soli difficilmente possono avere iniziativa e il coraggio di non portare il bestiame a raduno. Bisogna quindi che noi non interveniamo con decisione e con la forza delle nostre armi per dimostrare al contadino che vi è chi lo difende e che quindi è possibile sottrarsi alle imposizioni tedesche. Solo così potremo suscitare fiducia nei contadini e portarli alla lotta. In questo modo potremo legarci sempre più ai contadini, i quali vedranno come sempre che il nostro partito è l'avanguardia della difesa dei loro interessi. Il nostro disinteressamento, la nostra debolezza non possono generare che sfiducia nei contadini. E con queste appunto ultime parole sulla battaglia del grano, sulla battaglia per evitare che l'ammassamento e il raduno del bestiame vada a favore delle truppe nazifasciste che ormai stanno iniziando inesorabilmente la loro ritirata verso il nord Italia sotto l'incalzare delle spinte della quinta armata americana, dell'ottava armata inglese che vengono dall'Adriatico, dal Tirreno, continuano inesorabilmente a marciare verso il nord. Loro gli ultimi colpi di coda sono appunto di cercare di portare via più viveri possibili in previsione di un'ultima disperata difesa che si vedrà appunto, vedrà sempre l'Emilia Romagna come estremo baluardo ormai della nemesi dell'esercito nazista, che appunto vogliamo ricordare in questo caso divenne il Seni, un piccolo fiume vicino a Ravenna, dove lì tentarono di fermare gli inglesi, gli americani che venivano ormai avanti come un rullo compressore, fino a quei giorni gloriosi dell'aprile 1945 in cui fu totale la disfatta delle truppe occupanti e di servi fascisti. Quindi noi ci risentiremo la prossima volta, continuando a leggere ancora l'interessante libro di Chiara Lusuardi su questi gappisti di pianura, con i loro problemi, con le loro sofferenze, ma comunque con un'idea ben precisa di lotta che vediamo non venne mai a meno. Noi vi salutiamo con la nostra canzone di chiusura, chiaramente Fischia al vento, e arrivederci a mercoledì prossimo.
Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore.